Allora, farò un breve riassunto di quanto è stato detto la volta scorsa e possiamo dire che questo versetto di Esodo 25, 8 è quello che riassume bene il significato di questi 6 capitoli, 25, 26, 27, e questa sera vedremo 28, 29, 30. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro, perché questo è lo scopo di Dio con le istruzioni che dà a Mosè per costruire il santuario, il tabernacolo, che era questa struttura, che era una struttura completamente smontabile, in modo che, essendo gli israeliti in marcia, avrebbero potuto portarsi il tabernacolo ovunque. Quindi questo è lo scopo di tutte queste istruzioni. Abbiamo detto che il tabernacolo in ebraico si chiama Mishkan, che significa la dimora, è proprio la dimora di Dio per essere in mezzo al suo popolo di Israele. Dentro il tabernacolo c'era una serie di oggetti sacri, il primo dei quali era l'arca dell'alleanza. Dice: nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Perché a questo punto dell'Esodo ancora non era stata data la legge, ma vediamo in questa fotografia che dentro all'arca ci sono le tavole di pietra, il vaso della manna e la verga di Aronne. Poi il propiziatorio con i cherubini che sono gli angeli guardiani, e questo il propiziatorio è il coperchio dell'arca, davanti al quale il sommo sacerdote avrebbe incontrato Mosè prima, e poi successivamente i sommi sacerdoti avrebbero incontrato i figli di Israele. Tutti gli oggetti erano in legno di acacia ricoperto d'oro, perché l'oro rappresenta la purificazione, in quanto che l'oro per essere lavorato deve essere purificato, deve essere fuso, portato ad una certa temperatura, diventare liquido, e poi con questo si potevano ricoprire tutti gli arredi del tabernacolo. C'era anche il tavolo con i pani della presentazione, c'era il candelabro, la menorah, che era di un pezzo unico, perché anche questo ci parla di Cristo, che è unico, il corpo di Cristo è unico. E ci sono le sette lampade che rappresentano i sette spiriti di Dio, come è specificato in Apocalisse e come è specificato in Isaia 11. Il tabernacolo era appunto una tenda, infatti spesso chiamata la tenda di convegno, e il popolo poteva stare fuori dal tabernacolo, poteva portare i sacrifici fino alla porta. E l'accesso al cortile era riservato ai sacerdoti. Era 50 metri per 25, diciamo, le paratie esterne erano alte la metà della tenda, e questo è quello che appariva dall'esterno. Poi abbiamo visto com'era strutturato, con tutte le assi. Sempre in legno d'acacia, rivestito d'oro, con tutte le stanghe perché potesse essere montato e rismontato facilmente, e le quattro coperture, ognuna delle quali ha un certo significato che abbiamo discusso la volta scorsa. Le cinque stanghe che attraversano le assi che costituiscono la struttura del tabernacolo possono essere visti come i doni dello Spirito che tengono insieme il tutto per il perfezionamento dei santi. Quindi, come dice in Efesini 4, da 1 a 16, gli apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, essendo il tabernacolo una figura del corpo di Cristo, della Chiesa. Le quattro coperture, avevamo detto, quella più esterna di pelle di delfino o di tasso, la seconda di pelle di montone tinte di rosso, che ci parlano del sangue di Gesù, la coperta di pelo di capra e la coperta di fino lino ritorto, decorato con i quattro colori, il bianco, il blu, il porporino e il violaceo, e con ricamati i cherubini con le ali spiegate, sempre ricamo in oro. Questi sono i tesori che erano riservati alla vista dei sacerdoti che potevano entrare nel luogo santo e del sommo sacerdote, il quale unico poteva entrare nel luogo santissimo. Naturalmente abbiamo discusso il fatto che il sommo sacerdote è figura di Cristo, come ci viene spiegato ampiamente nella lettera agli ebrei, il quale ha compiuto l'espiazione una volta per tutte. Nell'esterno del cortile c'era anche l'altare per i sacrifici con i quattro corni e questi erano rivestiti. E tutti gli oggetti relativi ai sacrifici erano rivestiti di rame perché il rame ricorda il colore del sangue e quindi l'accesso all'altare era ottenuto mediante una rampa in modo che la nudità dei sacerdoti non fosse scoperta. Poi c'è la struttura dell'altare, internamente è una graticola per poter fare fumare le offerte come prescritto nella legge. C'è un velo all'ingresso, una tenda all'ingresso del luogo santo, ricamata di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino filo ritorto, con cinque colonne che rappresentano la Torah. Mentre viene detto in Esodo 26,6, farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli perché il tabernacolo formi un tutto. Ecco, quindi il desiderio del Signore di venire a dimorare in mezzo al suo popolo diventerà poi, secondo il nuovo patto, il fatto che Dio viene ad abitare nei corpi dei credenti, cioè nella sua Chiesa, e qui si parla dell'unità della Chiesa, l'unità del corpo di Cristo. Abbiamo detto in ultimo questa considerazione che tutte queste cose sono l'ombra di cose future. La legge infatti dice in Ebrei 10:1, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. E quindi abbiamo detto che è intervenuta la grazia mediante il sacrificio espiatorio di Gesù, che è sommo sacerdote, è entrato con il suo sangue una volta per tutto, per tutte, per coprire i peccati di tutta l'umanità. Allora possiamo riprendere adesso la parte nuova. Allora, in Esodo 30, 18, anche se siamo nel capitolo 30, parto da qui perché finisco così la parte del cortile. Nel cortile abbiamo detto che c'è, oltre all'altare, c'è la conca di rame, con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua. I sacerdoti dovevano lavarsi le mani e i piedi prima di entrare nella tenda di convegno e prima di appressarsi a lastare. Questo in segno di purificazione. La sequenza era fissata: il cortile è il luogo deputato per l'espiazione. Nel cortile si entra per l'unica porta che rappresenta l'unica via per appressarsi al Padre. L'altare rappresenta la croce, cioè l'espiazione del peccato. È ricoperto di rame che ricorda il sangue dell'agnello e il tabernacolo rappresenta il luogo santo. Nel luogo santo c'è la tavola dei pani, come abbiamo detto, nutrimento per i sacerdoti, la parola di Dio. Nel luogo santo c'è il candelabro tirato a martello da un braccio principale che rappresenta il corpo di Cristo e rappresenta anche i sette spiriti di Dio che sono tutti racchiusi nel candelabro che presenta Cristo. E nel luogo santo c'è l'altare dei profumi che due volte al giorno, al mattino e alla sera, doveva far salire la lode e la preghiera a Dio. Questo verrà detto nel capitolo successivo. Ora vediamo adesso in Esodo 28 che abbiamo la descrizione dei paramenti sacri. Fa accostare a te Aaron, 28:1. Fa accostare a te Aaron e tuo fratello e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, figli di Aaron. E farai ad Aaron, tuo fratello, delle vesti sacre per conferirgli onore e grazia. Parlerai a tutte le persone abili che ho ripieno di spirito di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aaron per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote. Queste sono le vesti che faranno: un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque delle vesti sacre per Aaron, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo violaceo, porporino, scarlatto e lino fino. Allora, vediamo che segue poi la descrizione dei vari paramenti. L'unico che non è specificato con precisione è l'efod. Al versetto 6 dice: farai l'efod d'oro e di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Alle sue due estremità esso avrà attaccate due spalline perché sia tenuto insieme. Non sono date le misure dell'efod e quindi se ne trovano molte diverse descrizioni in giro. Qui vediamo nella prima figura, per esempio, che l'efod è un indumento corto. Qui ci sono le spalline che sono tenute. E sopra l'efod c'è il pettorale, di cui si parla dopo, che è collegato agli anelli sulle spalline attraverso delle catenelle d'oro. Però in quest'altra descrizione che ho trovato, vedete che l'efod è un indumento decisamente più grande, insomma, arriva fino alle ginocchia, copre tutte le spalle, quindi c'è una certa differenza proprio perché il Signore in questo caso non ha dato la descrizione e quindi noi non sappiamo esattamente come fosse fatto l'efod. Vediamo chiaramente i colori del filo d'oro, porporino, scarlatto, eccetera, vediamo la cintura, vediamo le spalline, la tunica bianca, il mantello blu, con le campanelle e le melograne, come vedremo dopo, il turbante bianco con il diadema d'oro, però in queste due rappresentazioni abbiamo effettivamente due figure abbastanza diverse. Quello che doveva essere appeso sopra l'efod era il pettorale, con le incastonate nei castoni d'oro delle pietre preziose, e su queste pietre era scritto il nome dei figli di Israele. Versetto 17: vi incastonerai quattro file di pietre, nella prima fila un sardonio, un topazio, uno smeraldo, nella seconda fila un turchese, uno zaffiro e un diamante, nella terza fila un giacinto, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno inserite nei loro castoni d'oro. E sulle pietre doveva essere inciso il nome dei figli di Israele. Qui vediamo, si legge da destra verso sinistra: questo è Ruben, questo è Simeon, cioè Simeone, questo è Levi e poi così via. Questi sono i nomi dei figli di Israele. Dentro tutto questo doveva conferire onore e grazia, quindi i sacerdoti dovevano essere preparati e dovevano andare al cospetto dell'Eterno vestiti in questo modo, e poi vedremo anche l'unti con l'olio profumato, eccetera. Dentro al pettorale troviamo l'Urim e il Tummim, versetto 30. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim, e staranno sul cuore di Aaron quando egli si presenterà davanti all'Eterno. Così Aaron porterà il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti all'Eterno del continuo. Questo brano è il primo in tutta la Bibbia in cui si parla di Urim e Tummim e non viene spiegato, anche qui non viene spiegato esattamente di che cosa si tratta. Ma da ulteriori citazioni nel resto della Bibbia si capisce che l'Urim e il Tummim venivano utilizzati ogni qualvolta bisognava consultare l'Eterno per sapere quale fosse la sua volontà. Io ho trovato diverse rappresentazioni, le più probabili sembra che essere delle pietre. L'Urim e il Tummim sarebbero, questo è Urim e questo è Tummim, sarebbero due pietre mediante il quale il sacerdote consultava l'Eterno. Poi abbiamo sulle spalline dionice, Esodo 28:9, prenderai due pietre dionice e vinciderai su i nomi dei figlioli di Israele. Di nuovo vediamo in ordine Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Dan e Neftali. E sull'altra spallina gli altri nomi che sono Gad, questo, Asher, Issacar, Zabulon, Giuseppe, Joseph e Beniamino. Beniamino. Quindi per ben due volte sono ripetuti nella veste del sacerdote, sono ripetuti i nomi dei figli di Israele sulle spalline e sul pettorale. Esodo 28:33-35, al bordo del mantello blu dovevano essere cucite delle melograne di colore bianco, blu, viola e porpora, i soliti quattro colori ricorrenti, e alternati con delle campanelle d'oro. Ora, sembra che sia una leggenda il fatto che il giorno di Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione, l'unico giorno in cui il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo, per offrire il sacrificio per il perdono per tutto il popolo per un anno intero. Allora, sembra che sia una leggenda il fatto che al piede del sacerdote fosse legata una corda e di questa corda non viene fatta menzione nella Bibbia, però è tradizione pensare questo, che il sommo sacerdote entrava con questa corda perché se il sacrificio non fosse stato accettato e fosse caduto morto dentro il luogo santissimo, gli altri non avrebbero potuto entrare per tirare fuori il suo corpo e quindi avrebbero trascinato per il suo tirandolo per questa corda. Però ho trovato anche un commentario in cui dice che è una tradizione che non corrisponde a verità, perché per esempio quando in Levitico 10, al capitolo 10, i primi tre versetti, troviamo i figli di Aronne, Nadab e Abihu, che presentano nel turibolo un fuoco che non era stato comandato, un falso fuoco, e caddero di fronte alla tenda di convegno. Cioè, non abbiamo, in tutta la Bibbia, non abbiamo un caso di un sommo sacerdote il quale il sacrificio non viene accettato e che muore dentro la tenda di convegno. Anche se in effetti, dal punto di vista umano, avrebbe senso questa storia delle campanelline, perché fin tanto che il sacerdote si muoveva ed era vivo, si sarebbero sentite le campanelline all'esterno. Se queste campanelline non si sentivano più, significava che poteva anche essere morto. Quindi non abbiamo una certezza dello scopo di questo. C'è chi dice che è una leggenda, a me sembra una cosa dal punto di vista umano molto molto ragionevole, però siccome non è detto da nessuna parte nella Bibbia che questo fosse lo scopo, noi ci asteniamo da dirlo e ci atteniamo soltanto a quello che sta scritto. Il turbante doveva essere un turbante di lino bianco con una iscrizione, Santità all'Eterno. Nel capitolo 29 si descrive la consacrazione dei sacerdoti e dei sacrifici. Versetto 35 dice: Farai dunque per Aaronne e per i suoi figli tutto ciò che ti ho ordinato, li consacrerai per 7 giorni. E ogni giorno offrirai un torello come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per esso e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione per l'altare e lo santificherai. L'altare sarà santissimo, tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo. Poi al versetto 38 viene stabilito il sacrificio perpetuo. Or questo è ciò che offrirai sull'altare. 2 agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Uno degli agnelli lo offrirai al mattino e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Sarà un olocausto perpetuo per tutte le future generazioni, offerto all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, dove io vi incontrerò per parlarti. E là io mi incontrerò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Così santificherò la tenda di convegno e l'altare, santificherò pure Aaron e i suoi figli, perché mi servano come sacerdoti. Dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno, il loro Dio, che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto per dimorare tra di loro. Io sono l'Eterno, il loro Dio. Ecco qui. Praticamente viene descritto il perché di tutta questa procedura di consacrazione, i torelli, 7 giorni di consacrazione e così via, perché i sacerdoti dovevano presentarsi davanti all'Eterno, anche dal punto di vista esteriore in maniera consona. Poi abbiamo in Esodo 30. Versetto 7, l'altare dei profumi. Nel cortile abbiamo considerato l'altare degli olocausti, tutto di rame e tutto sporco di sangue a causa dei continui sacrifici, mucchi di cenere e brace ardente sull'altare. Qui invece abbiamo un piccolo altare tutto splendente, rivestito d'oro e di profumi. L'altare di fuori ci parla di Cristo quale vittima immolata per i nostri peccati. Cioè il Cristo che muore per noi. L'altare di dentro, invece, rappresenta il Signore che vive nella sua Chiesa, dentro il luogo santo, riscattata col suo prezioso sangue. Fuori è il Figlio dell'uomo che è venuto per servire noi. Dentro, invece, è il Cristo che va servito e adorato. Infatti, Aronne doveva bruciarvi sopra del profumo fragrante mattina e sera in segno di adorazione. Esodo 30, versetto 7, Aronne vi brucerà su del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando acconcerà le lampade. Quindi le lampade stavano accese tutta la notte, poi al mattino bisognava pulire il candelabro in quell'occasione e anche alla sera avrebbe dovuto bruciare i profumi e gli incensi preparati secondo le istruzioni su questo altare. Poi abbiamo il prezzo del riscatto al versetto 11, mezzo siclo d'argento come prezzo del riscatto per ogni figlio di Israele dai 20 anni in su. Questo denaro doveva servire per il servizio alla tenda di convegno. Versetto 16. Allora, naturalmente, la famiglia di Levi, quindi Mosè ed Aronne, sono entrambi discendenti di Levi. Vedremo più avanti nel libro del Levitico che loro non avevano una eredità terrena, quindi dovevano essere sostenuti dal popolo. E questo del prezzo del riscatto è uno dei modi per sostenerli in modo che avessero il denaro per sostenersi e per compiere tutto il servizio, 2 agnelli ogni giorno, uno al mattino e uno alla sera. e così via, tutti gli sacrifici che erano comandati. Allora, i sacerdoti dovevano essere consacrati e unti con l'olio dell'unzione, fatto secondo le istruzioni accurate con l'arte del profumiere. Quando ci appressiamo a Dio, è bene che anche noi siamo ben preparati. E certamente anche i nostri abiti e il contegno è bene che sia decoroso. In certe chiese, per esempio, c'è l'obbligo della giacca e della cravatta. Nella Chiesa cattolica i sacerdoti hanno dei paramenti. E come segno di rispetto. E io credo che la cosa importante sia l'aspetto spirituale, quindi quando andiamo al culto è necessario che siamo preparati dal punto di vista spirituale a incontrare il Signore, ma anche un aspetto esteriore decoroso, evitando abiti trasandati, specialmente nella stagione estiva, con ciabatte, pantaloni corti, eccetera, eccetera. Ma questa è naturalmente una mia opinione personale. La cosa importante è che noi ci apprestiamo al Signore col nostro cuore puro, cosa che possiamo sempre fare andando a Lui in ogni momento per confessare i nostri peccati e per chiedere allo Spirito Santo che abita in noi di compiere Lui la santificazione che ci è richiesta per avvicinarci al Signore. Bene, io ho finito per questa sera e la cosa che vorrei dire a conclusione di tutto questo è che veramente possiamo dire come leggendo certe pagine dell'Antico Patto che ci possono risultare incomprensibili o anche ostiche, possiamo invece vedere che queste si spiegano con il Nuovo Patto. Come ho letto in questi giorni, forse su un foglietto del calendario, non mi ricordo. Potremmo veramente concludere dicendo che il nuovo patto, il Nuovo Testamento è nascosto dentro il Vecchio Testamento, mentre il Vecchio Testamento è rivelato nel Nuovo.